ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Lo leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, il secondo capitolo, titolato Il contenuto della Bhagavad Gita, il verso numero 54. Arjuna uvacha, stita, pragyasya, ka, Basha, stitta pragyasya ka basha, stitta pragyasya ka basha,
stitta pragyasya ka basha,
samadhi,
stasya,
keshava, samadhi stasya keshava. Samadhi stasya keshava,
samadhi stasya keshava,
stita,
stita,
dhi,
kim,
prabhasheta,
prabhasheta,
stita dhi kim prabhasheta,
stita dhi kim prabhasheta,
stita dhi kim prabhasheta,
stita dhi kim prabhasheta,
kim Asita, Vrajeta, Kim, Kim Asita, Vrajeta, Kim,
Kim Asita,
Vrajeta, Kim,
Kim Asita, Vrajeta, Kim,
Arjuna Vacha,
Arjuna Vacha,
Stitta Pragyasya Kabasha, Samadhi stasya keshava,
samadhi stasya keshava,
stitta dhi kim prabhasheta,
stitta dhi kim prabhasheta,
kim asita vrajeta kim,
kim asita vrajeta kim,
Arjuna vacha,
Arjuna vacha,
stitta pragyasya kabasha, Samadhi stasya keshava,
samadhi stasya keshava,
stitta dhi kim prabhasheta,
stitta dhi kim prabhasheta,
kim asita vrajeta kim,
kim asita vrajeta kim.
Qualcuno ci vuole provare?
Arjuna uvacha,
Arjuna uvacha,
stitta pragyasya kabasha,
Sitta pragyasya kabasha,
samadhi stasya keshava,
samadhi stasya keshava,
stitta dhi kim prabhasheta,
stitta dhi kim prabhasheta,
kim asita vrajeta kim,
kim asita vrajeta kim, Arjuna uvacha, stita pragyasya kabasa, samadhi stasya keshava, stita di kim prabhasheta, kim asita vrajeta kim, Arjuna vacha, stita pragyasya kabasha, samadhi stasya keshava, stitta dhi kim prabhasheta, kim asita vrajeta kim, Arjuna vacha,
Arjuna
disse, stita pragyasya, di colui che è fermamente stabilito nella coscienza di Krishna. Ka, quale? Bhasha, linguaggio. Samadhistasya, di colui che è in estasi meditativa. Keshava, o Krishna. Stitadi, colui che è fisso nella coscienza di Krishna. Kim, come? Prabhasheta, parla. Kim, come? Ashita, si siede. Vrajeta, cammina. Kim, come? Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Arjuna disse: quali sono i sintomi di chi ha la coscienza immersa nella trascendenza? Come parla e con quali parole? Come si siede e come cammina, o Keshava? Ogni uomo rivela particolari caratteristiche secondo la propria natura. Per esempio, è possibile riconoscere un ricco, un malato o un erudito per alcuni aspetti singolari. Così, colui che è cosciente di Krishna ha un modo particolare di parlare, camminare, pensare e sentire, descritto dalla Bhagavad Gita. La cosa più importante è il suo modo di parlare, perché questo è ciò che distingue un uomo. Finché non apre bocca, uno sciocco può passare inosservato, soprattutto se ha una bella presenza. Ma non appena inizia a parlare, si rivela per quello che è. La prima caratteristica di una persona cosciente di Krishna è quella di parlare direttamente o indirettamente soltanto di Krishna. Tutte le altre caratteristiche derivano da questa e le troveremo descritte nel verso seguente. Verso seguente. Leggiamo il verso seguente. Leggiamo il verso seguente. Sri Bhagavan Uvacha Prajahati Yadakaman Sarvan Partamanogatan Atmani Evatmanatusta Stita Pragyasta Ducchate. Il Signore Beato disse: o Partha, quando un uomo si libera da ogni tipo di desideri materiali generati dalla speculazione mentale e quando la sua mente trae soddisfazione solo dall'anima, significa che è situato nella pura coscienza trascendentale. La Srimad Bhagavatam afferma che la persona perfettamente cosciente di Krishna, assorta nel servizio d'amore e di devozione al Signore, possiede tutte le qualità dei grandi saggi, mentre chi non ha raggiunto questo stadio di perfezione spirituale non ha alcuna qualità, perché è costretto a rifugiarsi nella speculazione mentale. Questo verso ci consiglia dunque di respingere tutti i desideri di piacere materiale creati dalla mente. Allontanare di forza i desideri materiali è impossibile. Ma se ci impegniamo al servizio di Krishna, questi desideri svaniranno facilmente. Dobbiamo dunque impegnarci nella coscienza di Krishna senza esitare, poiché il servizio di devozione ha il potere di elevare immediatamente la nostra coscienza al piano trascendentale. La persona spiritualmente elevata è sempre soddisfatta in se stessa, perché è cosciente di essere l'eterno servitore del Signore Supremo. Situata a questo livello trascendentale, non ha più desideri degradanti che derivano da una concezione materialistica della vita, ma è sempre felice di servire il Signore secondo la propria natura eterna. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Facharine Nirvesesa Sunyavadi Paschati Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasa Adigura Vattavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jagat Guru Shri Prabhupada Ki Jai. Visto? C'è scritto tutto nella Bhagavad Gita così com'è. Anche come, quali sono i sintomi di chi è cosciente di Krishna. Come parla, con quali parole, come si siede, come cammina. Come cammina. Come si siede. Basta guardare Srila Prabhupada. Se voi avete mai visto un filmato di Srila Prabhupada, potete vedere esattamente quali sono le caratteristiche di una persona completamente immersa nella trascendenza. Come Srila Prabhupada cammina. Come un cigno. Sui cigni come vanno? Sempre con la testa alta, scivolano sull'acqua. Prabhupada, Srila Prabhupada cammina così, come un cigno. Paramahamsa, in sanscrito. Amsa significa cigno, Parama significa supremo, superiore. Supremo cigno, Paramahamsa. Come si siede? Sempre perfettamente nella posizione del loto. Quando Srila Prabhupada entrava nel tempio e andava verso il Vyasasana con i suoi passi proprio vellutati, l'ultimo passo arrivava sempre, io lo osservavo tutti i giorni, arrivava sempre davanti al Vyasasana e con l'altro passo si sedeva sopra in un movimento elegantissimo, incrociava le gambe. Cioè, camminava e arrivava direttamente sul Vyasasana, senza che si fermava e poi si sedeva. Proprio perfettamente, no, tutto armonico. Sul Vyasasana. Arrivava, si sedeva, arrivava con l'ultimo passo proprio di fronte e poi l'altro passo sopra si girava, con un movimento unico. Sempre i movimenti tutti controllati. Quando si toglieva la camicia o il maglione, con un movimento solo, io ho sempre provato, non ci sono mai riuscito, provato, copiato, cercavo di copiare tante volte, non ci sono mai riuscito, con la mano dietro, lo prendeva dal fondo, lo tirava su, plap, usciva fuori in un movimento solo, dalle maniche, da tutto così. Sempre armonioso. E come parla? Parla sempre di Krishna. Direttamente o indirettamente, o parla di Krishna o parla del servizio devozionale. Anche se parla di aspetti pratici, sempre legati al servizio devozionale. In particolare Srila Prabhupada è sempre legato alla diffusione della coscienza di Krishna. Completamente immerso nella trascendenza significa completamente immerso in come diffondere e distribuire la coscienza di Krishna. Questo significa immerso nella trascendenza. Vero Samadhi significa questo, significa essere immersi nella coscienza di Krishna. E essere immersi nella coscienza di Krishna significa sempre come diffondere e distribuire le glorie di Krishna. Questo significa. Non soltanto semplicemente pensare a Krishna e basta, o fare servizio a parole, però non con i fatti. No, significa proprio essere sempre immerso in come distribuire coscienza di Krishna. Questa è la caratteristica peculiare del puro devoto di Krishna, che sta sempre a pensare come distribuire, come diffondere la coscienza di Krishna. le glorie. Anche nel mondo spirituale tutti parlano sempre, cantano le glorie di Krishna, sempre aumentano in maniera dinamica, aumenta sempre di più la glorificazione da parte dei puri devoti di Krishna, sempre glorificano, uno con l'altro parlano sempre di Krishna. Krishna è al centro di tutto. Come nel mondo materiale il centro di tutto è l'attività shock, o il sesso, oppure lo sport, oppure il lavoro, oppure queste cose mondane, sempre la gratificazione dei sensi in pratica. Come nel mondo materiale tutta la concentrazione, tutti sono immersi, invece che nella trascendenza, immersi nella gratificazione dei sensi, pensano solo a quello. Come ricavare un po' di gratificazione dei sensi, a costo di tanti sforzi, di duro lavoro, come ritagliarsi almeno un pezzettino di gratificazione dei sensi. A volte proprio sfiancati si addormentano, però quando si svegliano subito ricominciano a pensare a come darsi da fare per in qualche modo ricavarsi un po' di gratificazione dei sensi. Invece i puri devoti sono sempre immersi nel pensare, sempre immersi nel parlare di Krishna e nel diffondere la coscienza di Krishna. Questa è la caratteristica principale. Infatti, se osserviamo Srila Prabhupada, vediamo che sprizza coscienza di Krishna da tutti i pori. È impossibile non diventare cosciente di Krishna di fronte a Srila Prabhupada. Con la presenza di Srila Prabhupada, del puro devoto, automaticamente la coscienza di Krishna si pervade tutto intorno, e chiunque c'è dentro rimane catturato. È proprio impossibile. Anche quando scendeva dall'aereo all'aeroporto, quando andavamo all'aeroporto per accompagnarlo alla partenza, che c'erano tante persone, tutta l'attenzione, c'erano tanti, andavamo in tanti devoti, tutti insieme che andavamo cantando, però tutti guardavano sempre Srila Prabhupada. Sì, guardavano i devoti per un attimo e poi la loro attenzione rimaneva sempre catturata da questa persona speciale. Ma chi è? Persone che venivano e dicevano, ma quella persona è luminosa. Notò una signora anziana, ma quella persona quando cammina non tocca terra. Vedevano di tutto. Questo è il puro devoto, perché è Krishna che si manifesta tramite lui, è trasparente, quindi tramite lui si vede Krishna. È così cosciente di Krishna che diventa trasparente e Krishna passa attraverso di lui senza ombre, senza macchie, senza contaminazioni, senza distorsioni. Qui si era preoccupata. Nel commento dice che la cosa più importante, la caratteristica più importante è il parlare. Quando parla, cosa dice? Fa questo esempio, dice, fino a che non apre bocca uno sciocco può passare anche per una persona intelligente oppure inosservata. Ma appena parla, viene fuori quello che c'è dentro. La coscienza di una persona si capisce da quello che dice. Quando parla si capisce cosa c'è dentro e si capisce a che livello è la sua coscienza. Nel mondo materiale ci sono diversi livelli di coscienza perché ci sono diversi gradi di copertura della coscienza. Non è come tanti pensano, c'è l'evoluzione, questa evoluzione che è sempre un'idea che la coscienza sviluppa dalla materia, quindi si evolve, no? La materia prima non ce l'ha la coscienza, nella materia non c'è coscienza, poi a un certo punto questa materia si evolve, si compone, vengono fuori dei componenti che interagiscono fra di loro e a un certo punto si manifesta questa coscienza, quindi la coscienza si evolve, parte da zero, non coscienza, poi si evolve sempre di più, ma non è così. Non è che non è così, non è per niente così, neanche lontanamente è così, non c'è la minima affinità con questo concetto. Zero. La coscienza è la caratteristica peculiare dell'anima spirituale, non è un prodotto della materia. L'anima spirituale è sempre pienamente cosciente. L'anima spirituale è sempre cosciente, però a contatto con l'energia materiale questa coscienza può venire coperta, come la polvere su uno specchio, quindi non si vede più, non riflette. No? E in base a quanto è coperta, allora si può constatare che esistono diversi livelli di coscienza, ma sono diversi livelli di coscienza non perché la coscienza è più o meno evoluta, è perché è più o meno coperta, è diversa, che tutte le anime spirituali sono già evolute, non esistono le anime nuove o le anime vecchie, le anime spirituali sono eterne, e quindi la coscienza, l'anima spirituale è eterna come l'anima, la persona vera e propria. Oggi stavo cercando di sintonizzare un apparecchio radiofonico su Radio Krishna Centrale e non riuscivo a sentirlo. Avevo fatto un errore, avevo inserito nella macchina che manda i programmi registrati quando non c'è la diretta, avevo inserito la cuffia e quindi dall'uscita non uscivo più, veniva in cuffia ma non uscivo fuori. Quindi cercavo di sintonizzare un apparecchio radio per sentirla, non la sentivo. E mentre giravo ho sentito una radio, suppongo, di qualche associazione religiosa, e dove c'era questa persona che sembrava un religioso, non so se era un prete, non so, un prete di quella particolare chiesa. E parlava del corpo dell'anima. Diceva, l'anima non ce l'ha il corpo. Quando voi vedete degli angeli, quel corpo non esiste. Quello è l'angelo che per farsi vedere a te, allora si manifesta con quel corpo. Ma l'anima è puro spirito, quindi non ce l'ha il corpo. Quando dicono che non ha corpo, intendono dire non c'è forma, è puro spirito. Poi se uno gli chiede cosa significa, qual è il significato di puro spirito, io ho provato più di una volta a fare queste domande, ma quando rispondono a queste domande rispondono sempre con aspetti negativi. Non. Se uno gli chiede cos'è, invece di rispondere cos'è, rispondono non è questo, non è questo, non è questo. Cioè non si vede, non si tocca, non si sente, non è tutto non. Quello che è non l'abbiamo capito, ma che cos'è? Nessuno lo sa. Quindi, ripeto una cosa che ripetiamo tante volte, anche io ripeto spesso, è che se uno le cose non le sa, non dovrebbe dirle. Se uno non lo sa, non si dovrebbe porre nella posizione di insegnante o di supplente, anche fosse supplente, non di insegnante. Se non le sa, devi dire non lo so. Ma non si deve mettere nella posizione di insegnare, altrimenti deve, come che c'è scritto qua, qui c'è scritto che sono costretti a prendere rifugio nella speculazione mentale, così c'è scritto. Chi è assorto nel servizio d'amore e di devozione al Signore possiede tutte le qualità dei grandi saggi, quindi si presuppone che sia saggio e erudito anche, che conosca le cose così come sono, no? Mentre chi non ha raggiunto questo stadio di perfezione spirituale non ha alcuna qualità perché è costretto a rifugiarsi nella speculazione mentale. Quindi deve speculare mentalmente e dire, beh, non lo so, potrebbe essere questo, potrebbe essere quello. Ma non dovrebbe mettersi nella posizione di insegnante, perché altrimenti praticamente imbroglia, perché una persona, qualcuno che insegna qualcosa che non sa, si definisce, in inglese la parola insegnante è teacher, però se qualcuno insegna qualcosa che non sa, invece di teacher è un cheater, teacher, cheater significa imbroglione, teacher, basta spostare la T alla C e diventa cheater. Qualcuno che insegna qualcosa che non conosce, che non sa, non è un insegnante ma è un imbroglione. Imbroglia. Una volta una scolaresca andò a trovare nel tempio Shrila Prabhupada con il proprio insegnante. Alla fine fu sollevato l'argomento e alla fine l'insegnante mi dice: sì, è vero, io sono un imbroglione perché insegna quello che non sa, che non conosco. L'anima non c'ha forma, non è vero, l'anima ce l'ha la forma. Il corpo spirituale non è un involucro dentro il quale si trova l'anima. Il corpo spirituale è la forma dell'anima, è la materia che non ce l'ha la forma. Quindi l'anima spirituale eterna è la coscienza dell'anima eterna, è eternamente cosciente di Krishna. L'anima spirituale, la persona vera e propria, l'anima spirituale, è eternamente cosciente di Krishna. Quindi la sua coscienza è eternamente, completamente sviluppata. Quindi non è che c'è un'evoluzione alla Darwin, per intenderci. È eternamente esistente, eternamente sviluppata. Ma a contatto con l'energia materiale, con le influenze della natura materiale, questa pura coscienza dell'anima spirituale viene in qualche modo coperta, e in base al grado di copertura possiamo vedere che si manifestano diversi livelli di coscienza. Come un'anima in un corpo di una pianta, coscienza praticamente zero, o quasi. Tanto per sentire il tepore, la luce del sole, girarci verso, con le foglie verso il sole. In un corpo di animale già è un po' più sviluppata, si comportano come bambini, gli animali si comportano come bambini. In un corpo umano è ancora più sviluppata, perché? Perché è meno coperta, è più manifestata. Le domande. Ci sono alcune domande che fanno dalla chat del sito. Qui c'è una persona che si nomina Birichino, che dice che il Prabhu che spiega che sarei io somiglia a Pannariello. Non so chi è Pannariello, ma suppongo che sia. Ah sì? È un comico televisivo? Povero Panariello, se somiglia a me non è un granché, comunque. Va bene. No, poi ci sono delle domande, poi dopo rispondiamo. Ah sì, possiamo, visto che sono domande che comunque sono affini a questo, possiamo anche parlarne. C'è Bhakta Kannan che dice: Haribol a tutti dall'India. Bhakta Kannan dall'India. Allora, qui c'è Franco che dice: da dove vi viene tanta certezza? C'è mia moglie che ha scritto copiando dal sito, però mia moglie è inglese e scrive in italiano stranissimo, quindi adesso devo cercare di capire fra le righe, da quello che ha scritto lei, quello che c'è scritto sopra. Comunque, da dove vi viene tanta certezza che quello che dite sia vero e non miti? Miti. Franco, Mallanio, sempre lui, sempre Franco. Grazie Franco per questa domanda. Mallanima, l'avete mai vista? Dite che l'atomo non l'avete mai visto, ok? Sì, non capisco il legame. Comunque, da dove vi viene? Allora, l'atomo non l'avete mai visto? No, un atomo, l'atomo inteso come la particella elementare della materia, che non è un insieme ma è un'entità unica, no, nessuno l'ha mai visto. Perlomeno a oggi non nessuno l'ha mai visto. Quando diciamo nessuno, poi si intende, perlomeno si intende coloro che studiano la materia, come i cosiddetti scienziati materialisti. No, Nessuno scienziato materialista ha mai visto un atomo. Questa può sembrare una notizia strana, ma è così. Quello che vedete sui libri di scuola sono disegni, disegni, non sono immagini dell'atomo. E quando si intende per atomo, non un'entità unica e quindi non divisibile, come la parola indica, atomo. A sta per non, in questo caso, tomo, dividere, che non si divide. E se si intende per atomo invece la particella di materia più piccola che comunque mantiene ancora le caratteristiche specifiche, quindi come l'atomo di idrogeno e così via, neanche quello non ho mai visto. L'atomo è un modello teorico. Infatti quel disegnino che vediamo sui libri di scuola, quelli di una volta perlomeno, dove si vede il nucleo con i protoni, i neutroni e poi intorno gli elettroni che girano ognuno nella sua orbita, è un modello che non è più valido. Viene lasciato così nei libri perché altrimenti dovrebbero ristampare tutto da capo. Ma già oggi quel modello non funziona più per alcuni modelli matematici, non funziona più. Infatti adesso si parla di nube. Un'altra speculazione, no? Come leggiamo qui, che sono costretti a prendere rifugio nella speculazione mentale. Adesso non è più così il modello con il nucleo al centro, gli elettroni che girano intorno in orbite precise, ma c'è una nube di elettroni che gira intorno, una nube dove questi elettroni passano da un'orbita a un'altra, da un livello a un altro. Questa è un'altra speculazione che nel tempo cambierà come tutto il resto. Comunque sì, nessuno ha mai visto l'atomo. Si può intuire l'esistenza di questa particella da alcuni effetti che ha. Allora si può intuire che esiste e si crea un modello da alcuni effetti che ha. Allora, se non vogliamo tirare in ballo le scritture, vogliamo tirare in ballo soltanto le teorie, quindi bisogna fare un'ipotesi, poi la teoria significa un insieme di verità. Uno dice, se questo è così, allora se questo è così si porta appresso quest'altro che deve essere così, che se è così si porta appresso quest'altro, che... questo si chiama teoria. Teoria, una appresso all'altro, questo significa teoria. Allora, se vogliamo usare questo metodo, comunque, la presenza dell'anima e l'esistenza dell'anima è percepibile allo stesso identico modo. Identico. Come si può percepire l'esistenza dell'aria, si può percepire l'esistenza dell'anima. La presenza dell'aria si percepisce semplicemente perché io sento che c'è qualcosa. Quando faccio così con la mano sento qualcosa che batte sul mio viso. Quando respiro sento qualcosa che entra dentro e quindi abbiamo chiamata aria. O si chiama aria. E nessuno ha dubbi che esista l'aria. Se qualcuno ha dubbi basta che entri in un luogo dove l'aria non c'è e il dubbio scompare immediatamente. Però qualcuno la vede l'aria? E qui la domanda è se abbiamo visto l'anima. L'anima l'avete mai vista? Ah, anche da Roma? Va bene, Hare Krishna. Haribol. Mi omaggi tutte le cose della Prabhupada. Sì, tempio di Roma. Quindi nessuno ha dubbi che esista l'aria, no? Beh, dubitare che esista l'anima è come dubitare che esista l'aria. Per esempio, io percepisco la mia esistenza, io mi rendo conto di esistere. Noi esseri viventi ci rendiamo conto di esistere. Non questa asta del microfono, non un sasso. Io mi rendo conto di esistere, percepisco la mia esistenza. Si capisce questa cosa, no? Non c'è da dubitare. Ognuno di noi percepisce la propria esistenza. A meno che non sia io solo e voi siete tutti automi. Voi siete tutti automi e io sono l'unico essere esistente che percepisce, l'unico essere vivente reale. Voi siete tutte macchine. Solo io percepisco la mia esistenza. Tu la percepisci la tua esistenza? Sì, tu? Ognuno di voi, quindi siamo uguali. Per un attimo pensavo di essere Robinson Crusoe sull'isola deserta. No, allora ognuno di noi percepisce la propria presenza. Adesso, io mi rendo anche conto di essere uno. Io percepisco la mia esistenza e mi rendo conto anche di essere localizzato. Sono qui e non sono lì. Io sono io, dico io, perché mi rendo conto di essere uno, di essere una entità, non un insieme, non un molti. Io mi rendo conto di essere uno. E il fatto che io sia uno, e tu sia uno, e lei sia uno, e lui sia uno, è chiaro per tutti, è percepibile da tutti in maniera molto semplice. Il fatto che noi non siamo un'unica entità è facile da capire, da percepire, senza dubbi. Perché se qualcuno viene qui e mi dà un ceffone forte, io lo percepisco, lo sento questo ceffone, ma nessuno di voi lo sente. Solo io lo sento. Se noi fossimo un tutt'uno, se qualcuno dà un ceffone a me, lo sentiremmo tutti. E poi se fossimo un tutt'uno saremmo tutti uguali, tutti intelligenti allo stesso modo, tutti con gli stessi gusti, gli stessi desideri. Invece no, ognuno di noi è un individuo specifico irripetibile. Non ce ne sono due uguali, neanche i gemelli sono uguali. Quindi, ricapitolando, io mi rendo conto di esistere e mi rendo conto di essere uno. Adesso, se è vero che questo corpo è fatto di atomi, il corpo è fatto di atomi, di particelle di materia, qual è l'atomo che percepisce la propria esistenza e che si rende conto di essere uno adesso? Di tutti questi atomi, quale sono io? Questo è molto logico, molto, molto logico. E questa teoria è una teoria basata su ipotesi molto forti e molto logiche. Ora, ribaltiamo la cosa. È più logico invece, per qualcuno è più logico pensare che invece questo io scaturisca da un insieme di atomi insenzienti? Cioè tanti tanti atomi, nessuno è cosciente, si mettono insieme, quindi non è uno, è un insieme. E da questo insieme viene fuori l'idea, la percezione, io sono uno? Cioè da un insieme di particelle insenzienti, sapete cos'è un insieme, no? Un insieme, dove tutte le parti condividono delle caratteristiche, bene? Allora, questo corpo è un insieme. E da questo insieme insenziente, perché ogni atomo preso a se stesso è insenziente, è materia. Non c'è niente dentro questo corpo, niente, niente di materia che non sia anche di fuori. Non c'è qui dentro una materia speciale che non esiste nella materia cosiddetta inorganica. Il nostro corpo, tra virgolette, organico, è fatto tutto e unicamente di materia inorganica. Se uno lo smonta tutto e lo analizza pezzetto per pezzetto, infatti quando uno prende un cadavere e lo va a analizzare, dentro non ci trova neanche una cosa che non si trovi nella materia inorganica. Quindi questo corpo è di materia inorganica, quindi un insieme di particelle insenzienti, quando le mischi fra di loro, in qualche maniera astrusa, verrebbe fuori la percezione di un'entità, come io sento di essere uno, quindi mi rendo conto di esistere, quindi divento senziente, cosciente, e mi rendo anche conto di essere uno, e non tanti atomi, tutti atomi che parlano fra di loro, no, io, no, fanno la guerra fra di loro che vuole emergere per primo, no, io mi rendo conto di essere uno, e sono cosciente. Allora, chiunque stia ascoltando, qual è più logica di teoria, anche se non vogliamo dire a rimballo le scritture, qual è più logica e più forte come logica? Quella dove io mi rendo conto di essere un'entità diversa dalla materia che sto qui dentro, chiamala anima, chiamala come vuoi, chiamala come piace a te, l'importante è che intendiamo la stessa cosa. Io sono un'entità cosciente, non materiale, viva, dentro questo corpo che invece non è vivo. Il corpo non è vivo, sembra vivo perché ci sono io dentro, tant'è vero che se io esco il corpo non è più vivo. Anche il vestito sembra vivo perché ci sono io dentro, ma se io esco è un mucchietto di stracci. E se io esco dal corpo è un mucchietto di carne, è ossa, è sangue, è bile, è pus, denti, nervi, capelli, peli, muco, grasso. Quello è. Allora, dove sta la vita lì dentro? Dove sta? Quando nei laboratori fanno la vivisezione, che cercano dove sta la vita dentro, no? Prendono un essere vivente e lo cominciano a smontare, cercano la vita, l'unica cosa che ottengono è che la vita a un certo punto gli scappa via da sotto le mani e gli si rompe e non funziona più. Lo buttano, ne prendono un altro, lo rismontano per vedere dov'è la vita e poi sono 200 anni che la cosiddetta scienza materialistica moderna, 200 anni almeno, che sta cercando di trovare la vita dentro questi corpi, e il risultato è che non l'ha mai trovata, perché la vita gli sfugge fra le mani quando il corpo si rompe, se ne va, come se questa casa crolla, io me ne vado, non sto qui dentro, se la casa è in fiamme io me ne vado, non rimango qui dentro, se la casa diventa inabitabile io me ne vado, così se il corpo diventa inabitabile io me ne vado, nessuno rimarrebbe in una casa in fiamme. Ora, questo passaggio non è cosciente in quanto non ne conserviamo la memoria, ma che noi non ne conserviamo la memoria non è mica una cosa così allora perché non me lo ricordo? Ma se non ti ricordi neanche che hai mangiato un mese fa, non ti ricordi neanche che cosa hai mangiato un mese fa, per non dire una settimana fa, per non dire due giorni fa, oggi non mi ricordo se ho mangiato ancora veramente, però questo non vuol dire, però il fatto che qui si dimentica è una constatazione, è un dato di fatto che tutti possono constatare con facilità. Qui si dimentica tutto, eh? Come? Come si chiama? Come si chiamava? Che ha detto? Le agende, il telefonino con tutti i nomi e tutti i numeri, il cellulare, il computer con la memoria degli hard disk, le agende, scrivi, no? La segretaria, che servono le segretarie? Allora se tutti ricordassero tutti, che ci fai con la segretaria? La segretaria è un lavoro che non serve, cambia lavoro. Quindi il fatto che si dimentica, che qui si dimentica, è una constatazione che ognuno di noi può fare senza difficoltà. Adesso io non ricordo i passaggi quando entro da un corpo e esco da un corpo, entro in un corpo e esco da un corpo. Ma che vuol dire questo? Vuol dire che allora non è vero? Allora qual è più solida come ipotesi? Che è la materia insenziente, un insieme insenziente che a un certo punto diventa un essere vivente cosciente. Io non ho bisogno di scienziati che mi vengano a dire se io mi rendo conto di esistere o no. Non ho bisogno di scienziati che mi vengano a dire se io mi sento localizzato o no. Io lo so meglio di tutti, sono io. Qui dentro ci sono io e mi rendo conto di essere un'entità vivente. Non è una cosa da portare su un tavolo di laboratorio, quella. L'esperienza diretta la fa ognuno di noi. Ognuno di noi fa esperienza diretta di se stesso. Meglio di chiunque altro. Meglio di chiunque altro. Quindi, così si vede l'anima. Si vede che esiste l'anima nel corpo perché il corpo manifesta sintomi che non manifesterebbe mai e poi mai se non ci fosse dentro un essere vivente che non è materia. Diciamo che anche che è una cosa veramente banale, no, se uno dice ma tu ci credi che esista l'anima, già la domanda denota qualcuno che non pensa o che specula troppo, o che pensa troppo poco o che specula troppo, che le sue elucubrazioni mentali e algoritmi magari matematici, pseudofilosofici gli diventano più consistenti di quello che vede, no? L'esperienza diretta che fa. Perché a forza di speculare significa che a fare ipotesi basate su niente, semplicemente su costruzioni mentali sempre più complesse, perde di vista l'ovvietà, ciò che è ovvio. È ovvio che non siamo il corpo, ma è veramente ovvio. Abbiamo fatto tante volte un esperimento, chiunque lo può fare. Tocca la tua testa e di questa è la mia testa, questa è la mia testa. Tocca le tue gambe e di queste sono le mie gambe, queste sono le mie gambe, la mia testa, il mio petto, il mio stomaco, le mie braccia, io è mio. Tocca te stesso. Dove ti tocchi? Qui no, questa è la tua testa, qui no, questo è il tuo tronco, no, qui queste sono le tue braccia, no, qui tutto, no, questo è il tuo corpo. Ma se c'è il tuo, c'è anche il proprietario, quindi il proprietario sei tu, e il corpo è tuo, io è mio, significa soggetto e oggetto, non possono essere la stessa cosa. Chi è che dice io? Il corpo? La mano? La mano dice io? Io? Chi è che dice io? Il cervello? Un ammasso di materia grigia dice io? È una cosa stupida, è veramente stupida. Pensateci. È che siamo abituati a essere trascinati da queste speculazioni mentali. La mente ci trascina nella speculazione, nelle cose più assurde. È ovvio. Percepire l'esistenza dell'anima è veramente facile. Elementare. Rendersi conto che l'anima passa da un corpo a un altro è altrettanto facile. Potete fare un esperimento? Prendete un album di quelli di famiglia che tutti hanno con le fotografie, che i genitori tengono le foto. Questo, ecco, questo eri tu. Quando guarda l'album dice, ecco, questo ero io quando avevo 2 mesi. Questo ero io quando avevo 1 anno. Questo ero io quando avevo 2 anni. Questo io a 5 anni, io a 6, io a 10, io a 15, io a 20, io a 30, io a 50, io a 60, io a 70. Se uno fa girare le pagine così velocemente, cosa vede? Queste foto, vedi il corpo che cambia, bambino, ragazzo, adulto, vecchio, anziano, poi vecchio, così, vedi il corpo che cambia continuamente. Però se guarda bene, 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 non vede solo il corpo che cambia, vede anche qualche altra cosa, vede anche qualcosa che invece passa attraverso e che non cambia mai. E cos'è? Io. Io, questo sono io a 2 anni, io a 5 anni, io a 10, io a 20, io a 50, io a 60, io, questo io rimane sempre uguale, io, e attraversa tutti questi corpi. Questa si chiama metempsicosi. Detta così più una psicosi che... Questa si chiama reincarnazione. È una malattia, infatti è una malattia. Questa si chiama reincarnazione, passare da un corpo a un altro. No, io ero Giulio Cesare, io ero Napoleone, ma che se ne importa chi eri? L'importante è capire chi dove va a finire, non da dove vieni. Se uno si ammala non è che sta lì a pensare, ma come ho fatto a ammalarmi? Eppure io forse lì al bagno pubblico, forse qui, forse qua, forse là, e vatti a curare, la cosa più importante è che ti curi e guarisci, poi dopo scoprirai come ti sei ammalato. La cosa più importante, specialmente se è una malattia grave, molto grave, mortale, devi cercare di curarti il prima possibile. Quindi è facile capire che non siamo il corpo, è facile capire che passiamo da un corpo a un altro. È molto forte come logica. Tutte le altre sono ipotesi e speculazioni basate su nulla proprio, niente. Basate su niente. Mentre questa è sperimentabile, perché la possiamo sperimentare noi stessi tutti i giorni, senza bisogno di andare a ascoltare qualcuno che ci dica qualche cosa, senza andare a sentire che dicono i cosiddetti scienziati o i cosiddetti filosofi. Questo è alla portata di tutti, dell'uomo della strada, come noi. Noi siamo persone comuni, non siamo grandi scienziati, grandi filosofi, grandi pensatori, però lo possiamo fare da soli questo esperimento. Il mio petto. Le mie gambe, quindi io non sono le gambe, il mio petto, non sono il petto, il mio tronco, non sono il tronco, le mie braccia, le mie spalle, la mia testa, il mio cervello, la mia lingua, il mio. Quindi non sono io. La nostra certezza viene da qui. Poi dopo, con la pratica, queste cose diventano chiare, perché l'anima la può proprio vedere. Perché l'anima non è vero che è senza forma. Semmai è la materia che di per sé non ha una forma specifica. Materia che è una sostanza che si può amalgamare e prendere tante forme. Ma la forma ce l'ha l'anima. E quando l'anima, la persona che ha la forma, entra dentro la materia, allora la materia prende forma. Le informazioni della forma, tutte queste informazioni, vengono immesse nella materia dall'anima. Ecco perché ognuna è diversa. Ecco perché ci sono tante variazioni, perché ogni anima spirituale è un'anima, è una persona diversa dalle altre. Stesse caratteristiche generali, ma con la sua particolarità, la sua personalità specifica. Solo che questa personalità specifica, che non dipende come nella forma materiale, che non dipende dal tempo, il luogo, la circostanza, dalle relazioni che ha con il mondo materiale, ma dipende dalla relazione che ha con la fonte da cui emana tutto. E questo è un altro punto. Questo è un altro punto. La fonte. Anche questa è una logica fallace, quella degli scienziati materialisti, quella di un'energia non meglio identificata, perché in effetti cosa sia la materia nessuno lo sa, degli scienziati materialisti, cosiddetti scienziati materialisti. Parlano sempre di energia, ma non parlano mai della fonte di questa energia. Io sono perplesso di fronte a queste cose, certe volte sono veramente perplesso, perché sono così elementari. Eppure sembra che non parlano di energia, ma non parlano della fonte. Tutto si trasforma, nulla si crea, nulla si distrugge, nulla si crea. Ma il fatto che non si crei non significa che non abbia una fonte. La creazione implica un passaggio nel tempo, dal tempo zero, dove prima non c'era, e poi al momento della creazione viene ad esistere, e poi dopo va avanti. Ma che c'entra? L'energia emana dalla fonte, non è che viene creata dalla fonte, viene emanata. Esiste, sono due aspetti della stessa entità, è un'unica entità. Non esiste la fonte senza l'energia, non esiste l'energia senza la fonte. Sono fonte e energia, sono due aspetti della stessa unica entità. In sanscrito si chiama Veda Abheda. Uno e due nello stesso contemporaneamente. È tutto uno perché è un'unica entità, in quanto non separabile. E due perché sono due aspetti diversi, due diversi aspetti della stessa entità. Esiste la fonte, esiste l'energia che emana dalla fonte, esistono contemporaneamente. Ma tutti parlano di energia, l'energia cosmica, l'energia atomica, l'energia universale, energia, nessuno parla della fonte. Questa energia da dove emana, da dove si regge? Se io parlo della luce, che è energia, c'è anche la fonte, che in questo caso è la lampada accesa. Qui c'è una lampada accesa, perché non la vedesse. E da questa lampada accesa, che è la fonte, emana l'energia che è la luce. Giusto? Non è che posso dire, va bene, adesso la luce c'è, togli, porta via la lampada, che non serve più. No, perché se porti via la lampada, porti via anche la luce. Fonte e energia, emanazione. Due diversi aspetti della stessa entità. Due diversi aspetti della stessa entità. È un'unica entità con due diversi aspetti. Aspetto fonte e l'aspetto energia. Quindi tutta questa energia di cui parliamo non esiste da sola se non ci fosse la fonte che la emana. Quando noi diciamo questa è la natura di chi? La natura di cosa? Di che? Di chi? La natura da sola, la natura è sempre di qualcuno, di qualcosa, la natura di che cosa? Questa è la sua natura, si dice, non la sua di chi? Ecco, quando voi sentite questa parola Krishna, 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 questo significa Krishna. Krishna significa questa fonte. Krishna è la fonte da cui tutto ciò che esiste emana. Questo significa Krishna. Non è un dio indiano o un dio di qualche religione orientale. Questo significa. Quando voi sentite il nome Krishna, questo nome Krishna, immediatamente dovete visualizzare immediatamente qual è la sua caratteristica, è questa, che è la fonte di tutto ciò che esiste. Di tutte le energie, tutta questa immensa quantità di energia, con tutte le sue caratteristiche e varietà, emana da questa fonte è Krishna. E non è impersonale. Io sono persona, tu sei persona, noi siamo persone, è la fonte da cui tutto ciò che esiste emana, anche lui è persona, soltanto che non è una persona come noi, in quanto possiede un numero infinito di qualità. Un numero infinito di energie e le possiede in quantità infinita. Ogni qualità la possiede in quantità infinita. Questa è la differenza. Noi siamo della stessa qualità, ma il tutto infinitesimale. Noi possiamo essere forti, ma non in maniera infinita. Possiamo essere belli, ma non in maniera infinita. Possiamo essere ricchi, ma non in maniera infinita. Possiamo essere intelligenti, ma non in maniera infinita. Quindi noi siamo tutto questo in maniera infinitesimale. Questo è quello che dovete capire quando sentite i devoti che dicono Krishna, non un dio indiano, il dio degli Hare Krishna, non è così. È la fonte da cui emana tutto ciò che esiste. Usarva Karana Karanam, la causa di tutte le cause. Da dove viene quella certezza? Che, no, che sia vero o non siano miti? E la certezza viene dal fatto che se pratichi, se tu metti in pratica, se tu agisci di conseguenza, se tu agisci di conseguenza a questo che stiamo dicendo, perché uno agisce di conseguenza in base a ciò che ha capito. Se io penso di essere il corpo, agisco come se fossi il corpo. Se io invece mi rendo conto di essere l'anima, agisco come se fossi l'anima. È differente. Infatti qui, questo verso di oggi dice proprio questo. Quali sono i sintomi? Come parla? Come cammina? Come si siede? Addirittura. Cioè, quali sono le attività che svolge? Sono diverse. Non è la stessa cosa. Il modo di vivere di chi conosce la propria vera natura, quella di anima spirituale, e di chi invece pensa di essere il corpo materiale, il modo di vivere è diverso, il modo di vita è diverso. Perché chi pensa di essere il corpo materiale, tutte le sue azioni sono mirate a soddisfare i sensi, in qualche maniera, sensi grossolani, sensi sottili. Uno vuole adorazione, o vuole distinguersi, o vuole profitto, che poi si possono tradurre in maniera più grossolana come vuole, se fosse un uomo, donne, se fosse donna, uomini, stessa cosa, adorazione. Tu sì che sei così grande, tu sì che sei così bravo, tu sì che sei così... Distinzione. Lui si distingue, uno si distingue dagli altri, non si mischia con la massa, emerge, diventa un personaggio, diventa uno scienziato, diventa un filosofo, diventa... Quindi adorazione, distinzione e profitto, soldi. Non faccio niente se non mi date dei soldi. Che ho letto qui prima, soldi o qualche cosa del genere. Adorazione, distinzione e profitto. Questo è quello che cerca è nelle azioni colui che è convinto di essere il corpo. Invece, chi è convinto di essere un'anima spirituale, quando agisce, agisce per il piacere di Krishna. Sembra quasi che non c'entri niente, invece c'entra tutto. Perché è la natura stessa, la natura dell'energia che emana da una fonte è quella di servire la fonte. Il sole emana la luce e la luce serve il sole illuminando. Fa questo servizio il sole, no? La luce del sole illumina. Quindi la relazione che esiste fra la fonte e l'energia, che l'energia è al servizio di questa fonte. Noi siamo una delle energie che emana dalla fonte, quindi nel momento in cui realizziamo di essere non questo corpo, ma l'anima che vive nel corpo, automaticamente agiamo al servizio della fonte. E che cosa che succede quando uno fa questo? Succede che guarisce da questa malattia, che è appunto l'identificazione con il corpo, e ritorna a essere eterno, quindi basta nascita e morte, eterno, pieno di conoscenza, quindi basta l'ignoranza, la dimenticanza, è pieno di felicità, quindi basta l'ansietà, la sofferenza. Adesso se qualcuno dice che non è interessato a queste cose, mente. Mente spudoratamente. Perché tutti al mondo cercano questo. Eternità, conoscenza e felicità. Tutti cercano queste tre cose in maniera specifica, niente di più, niente di meno. Tutti indistintamente, qualunque razza, religione, credo, partito politico, sesso, specie, tutti cercano queste tre cose qui e basta. Eternità, conoscenza e felicità. Strano, eh? Se uno dovesse fare un'altra ipotesi e sviluppare su questa un'altra teoria, verrebbe da pensare che questa è la caratteristica intrinseca dell'anima spirituale, di essere eterna, piena di conoscenza e piena di felicità, perché tutti cercano questo. Nessuno vuole morire. La scienza materialistica cerca di allungare la vita dell'uomo, il più possibile, fanno esperimenti per allungarla. Se potessero, quanto lo allungherebbero? Sempre di più, all'infinito, l'eternità. Poi la gente si spaventa perché pensa all'eternità e dovrei vivere in questa condizione per l'eternità. Terribile. Perché? Perché c'è l'ignoranza e c'è la sofferenza. Quindi mette paura. Però nessuno vuole morire. Quando arriva la morte tutti scappano. Tutti fuggono, istintivamente. Istinto di conservazione. Quanto tempo si vorrebbe conservare uno se potesse? Si conserverebbe per sempre. Hanno inventato pure questa cosa balorda dell'ibernazione, come si chiama? Che si mettono sotto ghiaccio. Sto per morire di una malattia gravissima e non c'è la cura. Allora, mi metto sotto ghiaccio, mi iberno, così dopo quando troveranno la cura mi scongelano e poi via. Eternità. Conoscenza, tutti cercano conoscenza, tutti, dalla commare, dal portinaio, portinaia, che fa pettegolezzi, oh, lo sai signora, lo sai che quello signore, lo sai che è tornato alle 2 di notte, la signora, lo sai che l'ha accompagnato uno, lo sai che tutti, che ha fatto? I giornali scandalistici, i paparazzi che vanno in giro a fare le foto perché sanno che c'è un mercato... Che tutti vogliono sapere, Che, come, che è successo? Le news, cioè, hanno fatto un mercato enorme sulle notizie, notiziario, news, uno se sta senza notizie sembra che gli manca l'aria, deve sapere, scuole, università, studi, ricerca, scienziati, sapere, conoscere. Quindi, conoscenza, no? Noi diciamo che morire è normale. È normale morire, è naturale. Diciamo, ignoranti, è naturale essere ignoranti. È normale. Perché uno nasce, tutti nasciamo ignoranti. Allora se sei ignorante, perché cerchi la conoscenza? Perché fatti non fummo a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza? Perché? Allora, come si spiega questa c'è un'incongruenza, qualcosa non quadra. Come sarebbe a dire? La materia di per sé è ignorante. La materia ignora. Gli atomi sono ignoranti, ignorano. Adesso, da dove viene fuori questo fatto di che non siamo fatti per essere ignoranti, invece per cercare la conoscenza? Da dove scaturisce questa cosa? Dentro la materia non c'è. Che sia una caratteristica dell'anima? Che sia una caratteristica dell'anima spirituale? Sì, è scritto anche nei Veda. Sat, Chit, Ananda, Vigraha. Una forma eterna, piena di conoscenza e piena di felicità. Nessuno vuole morire. Sat. Nessuno vuole essere ignorante. Chit. Nessuno vuole soffrire. Tutti cercano in qualche modo di limitare la sofferenza e ridurre il più possibile. Tutti. Ripariamoci dagli eventi atmosferici, la casa, le comodità. Tutti, no, subito, appena un dolore, tale pillole contro il dolore, immediatamente. Nessuno vuole soffrire. Ma come? Ma se la malattia è normale, se soffrire è normale, è naturale, per quale motivo no? Vogliamo evitare la sofferenza? Certo, qui si soffre. Allora che ti lamenti se si soffre? Perché ti dai da fare per eliminare la sofferenza, se la natura è quella di soffrire? Nelle scritture vediche, nella Bhagavad Gita, non dice così, dice che la natura non è quella di soffrire, dice Ananda. Ananda significa estasi trascendentale, la felicità è in confronto a quella che noi pensiamo come felicità, questa gratificazione dei sensi in confronto è come se fosse una pozzanghera rispetto all'oceano di felicità che tutti siamo abituati ad avere come anime spirituali. E questo non sarebbe scientifico, allora cos'è scientifico? Se questo non è scientifico, molti cosiddetti scienziati, filosofi, costruiscono il laboratorio della mente. C'è un nome che adesso non mi sovviene, un nome strano, Erl, una cosa a mezzo, nome tedesco mi sembra. Il laboratorio della mente, dove uno fa gli esperimenti, costruisce un laboratorio virtuale e fa gli esperimenti nella mente. Lo fanno, eh? Cosa è più scientifico di quello che stiamo dicendo? Tutti muoiono, ma nessuno vuole morire. Tutti sono ignoranti, ma nessuno vuole essere. Tutti soffrono, ma tutti vogliono essere felici. Quindi possiamo ipotizzare in maniera molto logica, una forte logica, che noi non siamo il corpo, siamo anime spirituali, eterne, piene di conoscenza e piene di felicità. Ma se uno cerca di contraddire portando soltanto una speculazione mentale, ma senza evidenze reali, è un'inutile perdita di tempo. Quindi è molto scientifico. Poi c'è Donato che dice, che parla del Mahamantra, dice che a lui non gli fa niente il Mahamantra. Donato dice, il Mahamantra, non abbiamo ancora detto cos'è il Mahamantra, noi diciamo, così come è scritto nelle scritture vediche e così come è confermato da tutte le grandi anime realizzate di tutti i tempi, che la forma sonora della persona suprema, dell'essere supremo, cioè la forma sonora della fonte da cui tutto ciò che esiste emana, quindi la forma sonora di Dio, Krishna, non è differente da lui. Questo per sintetizzare significa che nel momento in cui noi siamo a contatto con il suono Krishna, siamo a contatto con Krishna. Nel mondo materiale i suoni sono un modo per indirizzare, per indicare qualcosa, un tavolo, una sedia, no? Una penna, un armonium, un microfono. Quindi microfono, armonium, sedia, tavolo, penna, immediatamente, no? Questa indicazione ci indica l'oggetto a cui fa riferimento. Ma non è la stessa cosa. Per esempio l'acqua, io adesso ho sete e qui dentro c'è l'acqua. L'acqua, acqua, acqua, ma questo suono acqua non mi disseta, perché è differente dall'acqua. Il suono nel mondo materiale indica qualcosa, ma non è quel qualcosa che indica. Invece nella natura dell'assoluto, fuori dalla natura materiale, nella natura spirituale, a cui appartiene anche l'anima spirituale, quindi tutte le forme spirituali, il suono non è differente da ciò che indicano. Il nome Krishna non è un modo per indicare Dio, ma il nome Krishna è la forma sonora di Dio. È Dio in persona nella sua forma sonora. Come se io dico acqua e liquidità, non posso prendere un bicchiere vuoto e buttare l'acqua e lasciare qui la liquidità, che sono un tutt'uno. Così io non posso dire Krishna e però togliere Krishna, metterlo da una parte e mettere il nome da un'altra parte. Non si può, è un tutt'uno. Perciò se noi cantiamo, recitiamo, ascoltiamo questo suono, Krishna, 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 Hare Krishna, siamo a diretto contatto con Krishna. E questo contatto diretto con Krishna cosa fa? Risveglia la nostra coscienza originale che adesso è addormentata sotto questa coltre, questa coperta pesante e imbottita dell'energia materiale. Noi siamo addormentati sotto questa coperta pesante della natura materiale, l'influenza della natura materiale. Dormi, dimentica, dormi, dormi, e noi dormiamo. Questo suono Krishna ci risveglia. Adesso ci è Donato che dice... Il Mahamantra dite che fa prodigi. Io lo canto ma non succede mai nulla. Eppure dite che basta pronunciare anche una volta Hare Krishna per essere contaminati dal sacro. Bello questo, bravo, contaminati dal sacro, giusto. È come se uno prende le radiazioni. Non sarà che anche questa è un'altra fregatura? Non prendetela male, non è provocazione, ma sono stufo di tutte queste teorie, ma le certezze dove sono? Finora ho sentito solo teorie, ma sarà che il Dio Danaro fa muovere queste teorie? Vi prego, una domanda, non una provocazione. Anche se è una provocazione va bene lo stesso, eh? Non è un problema. Comunque, grazie per la domanda. Tu dici che canti Hare Krishna, ma non succede mai nulla. E dici che noi diciamo che basta pronunciare anche una volta Hare Krishna per essere contaminati dal sacro, cioè per essere contaminati dalla natura spirituale. È vero, è proprio come se ti mettessi in tasca un pezzettino di uranio, no, quello che si usa per le bombe atomiche. Tu lo metti in tasca e non ti succede niente. Tu dici, vedi, non mi è successo niente. Guarda, anzi lo mangio, guarda, non mi succede niente, vedi? E vai a casa. Tutti ti guardano e dicono, è vero, non gli succede niente. Devo rispondere? Passa un po' di tempo. E poi che succede? Che il corpo comincia a decomporsi. Cascano i capelli, si smontano le parti, la pelle se ne va. Più è grande la dose di uranio che ti metti in tasca o che ingerisci, quello arricchito, e più è veloce l'effetto. Devi avere pazienza. Come se una donna si sposa la prima notte, sta insieme al marito e il giorno dopo dice, beh, dove stanno i figli? Mi hanno detto che quando ti sposi che fai questa cosa poi nascono i figli. Dove stanno i figli? È tutta una balla, questo non è vero, è una fregatura. Dopo 9 mesi devi avere pazienza. Puoi accelerare, se vuoi accelerare devi stare insieme in un ambiente molto radioattivo. Molto, molto, molto radioattivo. Devi stare insieme ai devoti, cantare Hare Krishna insieme ai devoti, praticare. Ci sono alcune cose da fare e alcune cose da non fare. Quelle da non fare non ti devi mettere chiuso dietro il piombo, perché altrimenti le radiazioni non hanno effetto. Ci sono alcune cose da non fare e ci sono cose da fare. Ti devi esporre invece alle radiazioni più forti. Quindi se vuoi un effetto veloce del canto del Mahamantra, lo devi cantare insieme ai devoti, e praticare e non praticare quello che i devoti praticano e quello che non praticano. È semplice, eh? Non è difficile, altrimenti devi avere pazienza. E comunque, anche se tu non te ne rendi conto, una volta iniziato questo processo è così perfetto che una persona è costretta a raggiungere la perfezione, viene trascinato verso la perfezione come una pagliuzza che cade dentro un fiume in piena, che se lo porta via, lo porta fino all'oceano. E così è il canto del Mahamantra. Però devi avere pazienza. E dipende da quanto siamo contaminati, dipende da quanto siamo coperti dall'energia materiale. Siamo molto, molto coperti, o ci impegniamo di più, cantiamo di più. Il canto del Mahamantra è il canto del nome di Krishna, recitare il nome di Krishna, è tanto più potente come effetto quanto più uno si abbandona. È come se tu vai in spiaggia a prendere il sole, se tu ti metti all'ombra, vai in spiaggia, però se ti metti all'ombra non è come una persona che si mette al sole. E se tu canti Hare Krishna, concentrandoti sul canto del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se ti concentri e ascolti, e non lo fai in maniera distratta, pensando a altre cose, altrimenti è come se buttassi, se stessi cercando di accendere un fuoco, buttassi l'acqua sopra contemporaneamente. Da una parte cerchi di accendere il fuoco, dall'altra parte butti l'acqua, accendi, butti l'acqua, accendi, butti l'acqua, ci mette tanto, tanto ci mette, è difficile. Se ti concentri, quello che succede è questo, che quando canti Hare Krishna scompaiono le ansietà. Le ansietà se ne vanno, questo è il primo sintomo. Uno ansioso perché non sa che cosa succederà, tanti problemi, tante cose, come risolvo, come faccio. L'ignoranza di non sapere cos'è questo mondo, perché esisto. Questa ignoranza porta tanta ansietà. E se canti Hare Krishna, questa ansietà se ne va. Questo è il primo sintomo. E sviluppi conoscenza. Diventi consapevole. Quello che stiamo dicendo non rimangono solo teorie, ma diventa vigyana, conoscenza realizzata. E se continui, quello che succede, se tu continui a cantare Hare Krishna, quello che succede è che a un certo punto cominci a perdere interesse per le attività materiali. Le attività materiali, quelle mirate alla gratificazione dei sensi, cominci a perdere interesse. E cominci a sviluppare sempre più interesse per le attività spirituali, cioè il servizio devozionale, il servizio reso a Krishna. Servire Krishna, invece di servire l'illusione. Se continui a cantare ancora di più, questa differenza diventa sempre più evidente, fino a che perdi completamente ogni interesse per l'attività materiale. E se continui e insisti e non smetti, se continui ancora di più, quello che succede è che risvegli il puro amore per Krishna. Nel frattempo, lungo la via, ci sono tante altre cose utili che succedono, sottoprodotti. Bruci le reazioni delle tue attività sbagliate, quindi se ti deve succedere qualche cosa di grave perché hai fatto qualche cosa, errori molto gravi, si chiama azione e reazione, questo si identifica con il nome karma, karma. Karma significa azione e reazione. Fai qualcosa, questa cosa che fai porta una reazione che a sua volta diventa un'azione che porta un'altra reazione, che a sua volta diventa un'azione che porta un'altra reazione, karma. La ruota del karma, che va avanti. Bruci anche queste reazioni senza doverle subire. Questo è un sottoprodotto comunque, non è l'aspetto più importante. E alla fine sviluppi pure amore per Krishna. Che significa sviluppare pure amore per Krishna? Significa risvegliare la propria coscienza originale, perché noi, come anime spirituali, siamo eterni servitori di Krishna. Jivera Svarupa Ai Krishnera Nitya Das. Krishnera di Krishna, Nitya eternamente Das, servitori. A qualcuno questa parola servizio può dare fastidio, ma è così. Questo fastidio ve lo dovete tenere, perché questa è la realtà, noi siamo servitori. Vogliamo essere i padroni, invece siamo servitori. Tutti serviamo. O serviamo i nostri sensi, o serviamo la famiglia, o serviamo la comunità, o serviamo la nazione, o serviamo il mondo, o serviamo un ideale, o se proprio non abbiamo niente da servire, serviamo il cane, lo portiamo a spasso la mattina a fare la pipì. Porta fuori il cane che ancora non ha fatto i suoi bisogni, perché questa è la nostra natura, noi siamo servitori. La differenza è che quando serviamo l'energia materiale, ovvero quello che abbiamo detto fino adesso, il risultato è la sofferenza, frustrazione e quindi sofferenza. Se invece serviamo Krishna, c'è la felicità trascendentale, perché servire Krishna è veramente bello. Servire Krishna significa servire la persona più amata. Se noi serviamo qualcuno che amiamo, lo amiamo così tanto che pensiamo sempre solo a lui, non c'è niente di più bello che servirlo, fare qualcosa per fargli piacere. Anche qui nel mondo materiale si sperimenta questa cosa. Quando due persone sono innamorate, quando c'è l'innamoramento, ognuno prova piacere a dare piacere all'altro. Prova più piacere a dare piacere all'altro che a prendere piacere lui stesso. Perché questa è la natura dell'anima spirituale. Quindi, caro Donato, non ti arrendere, continua a cantare Hare Krishna, associati con i devoti, e comunque ormai sei contaminato dal sacro, quindi non... ormai sei sacrificato, ormai sei diventato sacro anche tu, quindi non puoi tirarti più indietro. Noi possiamo solo rallentare. Come se veniamo presi da un fiume in piena che ci trasporta, possiamo cercare di aggrapparci a qualunque cosa, cercare di opporre resistenza e quindi rallentare un pochino, ma non possiamo vincere. Quindi Chi vuole rimanere a soffrire nel mondo materiale non si deve neanche avvicinare alla coscienza di Krishna, non si deve avvicinare ai devoti di Krishna, perché una volta che si è avvicinato, ormai è contaminato dal sacro e prima o poi uscirà da questo mondo materiale. Quindi chi non vuole uscire, vuole rimanere qui a nascere, ammalarsi, invecchiare e morire, non si deve avvicinare. Spegnete, non ascoltate più, perché se sentite Hare Krishna, 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 Hare Krishna, se sentite Krishna, questo nome ormai è iniziato il risveglio. C'è qualche domanda locale? Oltre a quelle da internet? Qualche domanda? Puoi aprire la chat e guardare. Sì, prendi un microfono se vuoi parlare, perché altrimenti non si sente niente. No, meglio sopra, altrimenti ti ritorna dentro. Meglio sopra, altrimenti ti ritorna dentro. Aspetta. Sì, sì, arriva, arriva. Arriva, arriva.
Perché?
No, no, quello si, non c'è il microfono, sì, sì. Non c'è l'interruttore, si sente sempre.
Perché quando una persona nomina Gandhi, tutti lo conoscono, invece quando uno dice Prabhupada non lo conoscono?
Perché? Beh.
Cioè, visto che è stato comunque un grande... Sì.
Perché quando una persona nomina Gandhi tutti la conoscono, e perché quando una nomina Prabhupada nessuno la conosce? Colpa nostra. È colpa nostra, sta a noi farlo conoscere. No, Prabhupada è molto conosciuto. Soltanto in India ci sono circa 650 milioni di persone che lo conoscono. Gandhi ha fatto più un'attività sociale. Sì, sociale. Come Einstein. Quindi è più conosciuto perché la maggior parte delle persone si interessa alle cose che riguardano questo mondo materiale, non quelle spirituali. Fra milioni e milioni di persone ce n'è uno solo che si interessa alla vita spirituale, fra milioni e milioni di queste persone che si interessano alla vita spirituale ce n'è una. Però Shrila Prabhupada non ha pubblicizzato se stesso come personaggio. Shrila Prabhupada ha ottenuto il risultato che voleva. Invece quando dici Krishna, fanno, ah sì, Krishna, ho sentito, Hare Krishna. Krishna, un nome che ho sentito. Questo era l'interesse di Prabhupada, non quello di pubblicizzare se stesso o far conoscere se stesso, non far conoscere Krishna. Srila Prabhupada è un puro devoto di Krishna, non ha interesse separato, e quindi ha fatto in modo che il nome Krishna diventasse un nome comune anche laddove prima era completamente sconosciuto. Ma Prabhupada è famoso in tutti e tre i mondi, non lo conoscono qui, ma lo conoscono in ogni punto dell'universo materiale e spirituale. Il fatto che non sia molto conosciuto, anche se non è poi così, perché se tu fai qualche piccola capatina in queste statistiche che fanno su internet, invece il nome di Prabhupada è citato fra le 5 persone più conosciute. Le persone che hanno portato più beneficio all'umanità, è citato anche Srila Prabhupada. Però Srila Prabhupada ha diffuso la coscienza di Krishna. Adesso tutti hanno sentito almeno una volta dire Krishna, gli Hare Krishna, tutti hanno la possibilità di leggere questi libri tradotti in tutte le lingue del mondo. Questa è la grandezza di Prabhupada. La sua grandezza è quella di aver diffuso la coscienza di Krishna su una scala così vasta che non l'ha fatta mai nessuno. Vedi, tu sei qui, a Terni, o a Roma, in questi posti sperduti nell'universo, eppure hai sentito parlare di Krishna. Ah, è Donato che ci ringrazia. Grazie a te per aver fatto la domanda, Donato, grazie a te. Hare Krishna. Alessandro, perché cantare il japa insieme ai devoti sarebbe più efficace? Cosa cambia se cantiamo da soli, ma ben concentrati? Ma magari gli altri devoti ci impediscono di concentrarci meglio. Infatti molti devoti, vedi anche maestri spirituali, che vanno a recitare il mantra da soli da qualche parte, oppure no? Beh, quando dico cantare il mantra insieme ai devoti, significa insieme ai devoti che sono tutti concentrati. Certo, se tu vai in un posto dove ci sono attività che vanno avanti e dietro, ognuno fa delle cose diverse, è chiaro che invece di aiutarti a concentrare, invece che aiutare a concentrarti, ti distrae. Ma se canti il mantra insieme ai devoti che sono tutti concentrati, perché stare insieme alle persone che fanno la stessa cosa aiuta. Serve l'impegno personale, ma questo impegno personale viene sostenuto quando viene svolto insieme ad altri che hanno lo stesso identico interesse. Se uno vuole diventare medico, si associa con i medici. Se uno vuole diventare calciatore, si associa con i calciatori. Se uno vuole diventare pilota, si associa con i piloti. Se vuole diventare insegnante, si associa con gli insegnanti. C'è un detto, no? Che gli uccelli con le stesse piume volano insieme, no? Si dice così. È vero che ci vuole l'impegno personale, ma è più facile se sei insieme ad altri che fanno la stessa cosa con lo stesso impegno. Quindi, se puoi concentrarti, cantare Hare Krishna da solo e concentrarti, ben venga. Ma se lo fai insieme agli altri devoti, infatti, anche quando il japa, è vero che uno canta da solo, ma il kirtan si fa insieme agli altri, tutti insieme. Il kirtan. Sankirtan, Sangha, San significa insieme, Kirtan significa cantare i nomi di Krishna insieme. Quando vedete i devoti che vanno in giro per la strada a cantare Hare Krishna insieme, e anche le persone possono cantare insieme ai devoti, questo metodo è il metodo più efficace per distruggere l'ignoranza, specialmente in questa epoca, perché in questa epoca, che viene definita come Kali Yuga, un'epoca molto degradata, dove le persone hanno una vita breve, piena di disturbi, la mente è sempre disturbata, piena di ipocrisia, discordia, basta una sciocchezza e immediatamente scoppia una guerra. Nelle famiglie basta una sciocchezza, marito e moglie litigano, si separano, divorziano, si ammazzano. Ma per strada immediatamente basta uno ti guarda in maniera che te sembra ti abbia guardato male, perché mi guardi così? Immediatamente scoppia la rissa. Cioè, in questa epoca è così difficile, non si può praticare lo yoga, quello dove bisogna stare in un posto isolato, tranquillo, anche se uno va su una montagna, passa un jet, un aeroplano e ti disturba. E la vita poi è troppo breve, la nostra vita, se uno arriva a 100 anni sembra che sia 100 anni, 100 anni è niente. La vita è brevissima, la mente è disturbata. Quindi Harinama, 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 Eva Kevalo, in questa epoca di Kali, Kalo, Nastieva, 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 Gatira, Netà. Non c'è nessun altro metodo efficace come il canto del Mahamantra. Specialmente il canto congregazionale, tutti insieme. Tutti cantano le Krishna insieme. Si crea questa sinergia, diventa sempre più, no, più forte, più radiazioni. Tante radiazioni concentrate. Comunque non c'è nessuna controindicazione nel cantare il japa da soli in maniera concentrata. Però è più facile concentrarsi se si sta insieme ad altri devoti che sono anche loro concentrati quando cantano il Mahamantra. Ho detto un'ovvietà, però insomma, è così, è ovvio.
Siamo ancora in tempo per un'altra domanda?
Sì, sì, tanto qua.
E io volevo sapere una cosa. Se io nasco, muoio, nasco, muoio, no? Così, per, diciamo, per secoli, per insomma, che ne so, a seconda diciamo, del mio karma, insomma, ok, nasco, muoio, cioè che cosa serve allora poi alla fine, quel famoso giudizio universale che dice Dio, cioè, voglio dire, se c'è questa cosa di nascere e di morte, perché Dio ha fatto il giudizio universale dove i giusti sono separati dalle persone malvagie? Allora vuol dire che io, dopo tante volte che rinasco, vuol dire che se ho, diciamo, uno spirito, in un certo senso, col tarlo, verrò poi comunque buttato nelle fiamme? Oppure, cioè, mi sembra che ci sia questa piccola, diciamo, incongruenza, nel senso che se c'è appunto questa reincarnazione, perché c'è bisogno del giudizio universale dove alla fine c'è appunto il grano viene separato dalla zizzania, no?
Dalla gramigna.
Sì, insomma, appunto il grano viene separato, la zizzania viene buttata nelle fiamme. Allora, se c'è questo traguardo finale del giudizio universale, a che serve? Vuol dire che la reincarnazione, con tutto ciò che tu sei nato, visto e nato, eri morto, comunque non ti è servito a purificarti?
Io non so a giudizio universale a cosa si riferisca. Noi non è un qualcosa.
Nei Vangeli.
È una descrizione molto, diciamo, molto colore, però non è chiaramente ben definito. Cioè, bisogna di interpretare. L'interpretazione rovina tutto, perché l'interpretazione fatta da persone che non sono anime realizzate, che non conoscono la loro reale natura spirituale e la loro reale personalità spirituale, il loro io spirituale, quello vero, quella relazione che hanno con Krishna, cioè le anime realizzate, se non è un'anima realizzata è soggetto a imperfezione, errori, noi abbiamo sensi imperfetti, siamo soggetti all'errore, abbiamo tendenza a imbrogliare anche. Ogni volta che diamo un'opinione nostra, in effetti si manifesta la tendenza a imbrogliare, perché cerchiamo di convincere qualcuno di qualche cosa che scaturisce dalla nostra immaginazione, dalla nostra mente, per quanto logica possa essere, ma che è imperfetta. E quindi ti voglio convincere di una cosa che in effetti alla base è già imperfetta in partenza, no? Quindi una cosa non chiara che ha bisogno di interpretazione automaticamente diventa poco utile. Mentre invece la scienza spirituale non può essere interpretata. Quello che è descritto in maniera dettagliata, è così. Non ci lascia spazio all'interpretazione. Se la ascoltiamo in 100, tutti e 100 comprendiamo la stessa cosa. Non che ognuno poi deve dare, secondo me, io ho capito che vuol dire questo, secondo me, e io sinceramente questo giudizio universale non so esattamente a cosa si riferisca. Ci sono tanti riferimenti anche nelle scritture vediche dove si può vedere che ci sono delle affinità in alcuni punti, però cioè il fatto che la reincarnazione è immediata, cioè continua, non è che uno va nella tomba e scompare nel nulla, rimane nel nulla fino alla fine dei tempi, e c'è la distruzione, l'universo materiale è considerato come un grande meccanismo, una grande macchina che passa quattro stagioni come noi abbiamo la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Così sono le quattro stagioni universali, come si è descritto nella cosmologia vedica, che vanno avanti per un tempo lunghissimo. Però c'è un periodo in cui l'universo materiale viene manifestato e poi viene riassorbito. Poi viene manifestato e viene riassorbito. All'interno di queste due fasi ci sono fasi intermedie per cui viene parzialmente distrutto e poi si rimanifesta, tipo il diluvio universale. Ci sono tante affinità, però la separazione è immediata, cioè nel senso che ci sono tre influenze della natura materiale che influenzano l'anima spirituale a contatto con l'energia materiale. Una si chiama virtù, Sattva Guna, una si chiama passione, Raj Guna, e una si chiama ignoranza, o Tam Guna. E queste tre influenze, mischiate fra di loro in percentuali diverse, legano l'anima spirituale colorando la coscienza dell'anima spirituale in diversi, con diversi colori. Le persone che sono più sotto la passione, l'influenza dell'ignoranza e della passione, sono le persone che fanno attività cosiddette più peccaminose e quindi subiscono poi le reazioni di queste attività peccaminose. C'è la descrizione anche dei pianeti che sono descritti, i pianeti infernali. Ci sono i pianeti paradisiaci, uno viene definito il paradiso, c'è tutta la descrizione. Sì, sì, c'è la descrizione, però è tutto legato sempre al mondo materiale. Nel mondo spirituale non c'è l'inferno e il paradiso. Ci sono, il mondo materiale è diviso in tante, tante... come la TAC, è diviso in tante, tante fasce. La fascia più alta sono i pianeti paradisiaci, dove la vita è come quella che viene descritta all'incirca nel paradiso terrestre. Corpo sempre, sempre, corpo materiale, fino a che si sta nel mondo materiale c'è sempre il corpo materiale. Corpi materiali possono essere fatti con quantità diverse di combinazioni di elementi materiali, quindi una predomina di più l'aria, una predomina di più la terra, il nostro predomina di più l'acqua. Il nostro corpo, la componente, il nostro corpo, la componente principale è l'acqua, acqua, terra, elementi chimici, però c'è sempre il corpo materiale nel mondo materiale. L'anima spirituale, nella sua condizione pura, non ha bisogno del corpo materiale, ma non è che non esiste più, non è che è come l'aria, è il cellulare di Lilla questo. Cellulare di Lilla, chiudi, cellulare di Lilla che, siccome lei, ma tanto quando lo vede poi richiama lei dopo quando lo vede, magari daglielo. E dentro questo universo materiale sono tutti questi vari livelli dove l'anima spirituale va a trovarsi in base alle sue attività, karma, quindi questo giudizio c'è continuamente. Poi, in uno dei grandi cicli, alla morte del signore Brahma, che è il direttore generale dell'universo, non è Dio, è il direttore generale, come in una grande fabbrica c'è il proprietario ma c'è anche il direttore, no? Alla fine della vita di Brahma c'è quella che viene definita come la distruzione totale, che poi però ricomincia il ciclo da capo. Prego Alessandro, grazie a te che hai fatto la domanda. E alla fine poi di queste quattro stagioni, come la primavera dell'universo, l'estate dell'universo, l'autunno dell'universo e l'inverno dell'universo, che è quello in cui stiamo vivendo noi adesso, che è descritto nelle scritture vediche come Kali Yuga, 400.000 anni dovrebbe durare, iniziato da 5.000, quindi c'è tempo ancora. C'è l'Avatara Kalki che arriva. L'Avatara Kalki, se uno guarda come si chiama alla fine, quando arrivano i cavalieri dell'Apocalisse, ecco, ci sono molte affinità, soltanto che è descritto in maniera molto precisa, molto chiara, dice chi è Kalki, chi è, dove viene, dove appare, in quale famiglia, come, cosa fa, che fa questa separazione netta, però sempre qui, su quelli che sono rimasti, separa nettamente chi è, perché le persone sono così degradate che la separazione è proprio netta a quel punto. Ci sono grandi saggi che stanno sulla montagna, isolati dalla società, e poi ci sono persone degradatissime, non c'è più come adesso questo miscuglio dove, bene o male, uno è un po' buono e un po' cattivo, diciamo, insieme. Le persone sono buone e cattive contemporaneamente, uno dovrebbe sviluppare di più la parte buona e eliminare di più quella cattiva, no? Invece alla fine di Kali Yuga sono rimasti proprio soltanto, ma parla sempre del falso ego, cioè della persona intesa come identificazione del corpo materiale, ma le anime dentro sono tutte, le anime sono tutte buone, perfettamente buone, soltanto che sono addormentate, ognuno sogna di essere un personaggio diverso, qualcuno sogna di essere un personaggio molto degradato, qualcuno sogna di essere un personaggio meno degradato, ma è sempre un sogno. Più che sogno, sarebbe meglio definirlo incubo, perché no, diciamo sempre, in questo sogno muoiono tutti. Statistica morte 100%, muoiono tutti, quindi un sogno dove muoiono tutti è un incubo. Ma riguarda sempre questo mondo materiale, che noi viviamo in questo mondo materiale come in un sogno, che è terribile perché è pieno di sofferenza. Ma risvegliati attraverso il canto del Mahamantra, quando noi cantiamo Hare Krishna, proprio questo succede: uno si risveglia, si ritrova, era solo un incubo, il mondo spirituale. Ce l'ha preoccupata, ha fatto un esempio di come uno può percepire l'eternità. È come se uno andasse in un caldo pomeriggio di agosto, di estate, in campagna, si siede sotto un albero, pomeriggio, si siede sotto un albero, si appisola, si addormenta e sogna. Passa un sacco di tempo, sogna che va in guerra, che attraversa oceani, attraversa deserti, succede di tutto, le esperienze più terribili, succede cose incredibili. Sembra un tempo lunghissimo che non finisce mai, si sveglia, è ancora pomeriggio, ancora le cicale, i grilli, cri, 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 sono ancora sotto l'albero in questo caldo pomeriggio di agosto. Ecco, questo è quando uno si risveglia. Tutta questa permanenza nell'universo materiale, in questo incubo del mondo materiale, è come un battito di ciglia.
Caldo.
Quindi non dobbiamo preoccuparci troppo. Adesso è arrivato il momento di smettere di cercare di continuare a costruire castelli di sabbia sulla riva del mare, perché arriva la marea e distrugge. Il tempo, il mondo materiale è come il bagnasciuga, arriva il tempo e distrugge tutto. Arriva l'onda del mare e distrugge tutto. Se noi continuiamo a costruire le nostre cose lì, il tempo arriva e distrugge tutto. Arriva e distrugge tutto. E quindi, fai dare prima a loro, per favore.
Ho bisogno di tutti i conti.
Vabbè, grazie. E non vale la pena. È molto frustrante. Hanno fatto una legge, adesso sembra che non si possono più costruire castelli di sabbia sulla riva del mare. È vero? È vero, ho sentito. Ci vuole il progetto. Sì, sembra che non si possano più costruire castelli di sabbia. Non lo so, questo non lo chiedere a me. Perché tanto poi arriva l'onda e la distrugge, quindi.
Passa?
Sì.
Chi non canta Hare Krishna perché non lo conosce il mantra, però è sincero nella preghiera, veramente cerca Dio e.
Gli verrà data l'opportunità.
In che posizione è? Che possibilità ha di realizzarsi?
Le ha tutte, perché se è sincero gli viene data l'opportunità. Se uno non conosce Krishna, però è sincero, gli viene data l'opportunità di conoscerlo. Non deve andare sull'Himalaya a cercare. Guarda, siamo qui vicino all'acciaieria, eppure Krishna arriva. Questa è la base di tutto, la sincerità. Sincerità significa che uno non cerca il proprio Dio o non cerca la propria verità, ma cerca la verità così com'è. Infatti questa è la Bhagavad Gita, voi leggete qui scritto Bhagavad Gita così com'è, non la Bhagavad Gita secondo me o secondo noi, Bhagavad Gita così com'è. Se una persona è sincera e cerca Dio così com'è, non il suo Dio, e cerca la verità così com'è, non la sua verità, immediatamente Krishna si presenta di fronte a lui, nella forma di un libro, nella forma di un devoto, in qualche forma viene a contatto con la coscienza di Krishna, e così da lì può cominciare. Se è sincero, è l'unica qualità richiesta, la sincerità. E se uno non è sincero, però vorrebbe esserlo, è sufficiente. Io non sono sincero, però vorrei essere sincero. E se uno non è sincero, però desidera di essere sincero, ma non così tanto, e quindi pensa, desidererei di desiderare di essere ancora più sincero, va bene lo stesso.
Perché Krishna e così via. Quello che ti manca.
Perché Krishna è presente nel cuore. Perché Krishna è presente nel cuore, dentro questo corpo qui, dentro ognuno di questi corpi, dentro i nostri corpi, siamo in due. Uno sono io, l'anima spirituale, uno sei tu, l'anima spirituale, uno sei tu, l'anima spirituale, e l'altro è Krishna, che sta qui vicino a noi. Solo che noi siamo proiettati fuori e siamo catturati da questa energia materiale che prende tutta l'attenzione. E non ci rendiamo conto, non ascoltiamo Krishna che è presente qui. Ma Krishna ascolta noi. E appena noi desideriamo conoscere, Krishna, che è presente nel cuore, conosce immediatamente il tuo desiderio e ti fa incontrare da fuori, perché noi siamo proiettati fuori, quindi da fuori. È come se noi stessimo guardando un film, e guardiamo lo schermo e vediamo tutti questi personaggi, siamo immersi in questa storia, ci dimentichiamo che siamo seduti in una sala cinematografica al buio, ci identifichiamo con i personaggi dello schermo del film. E cosa fa Krishna? Nella forma del maestro spirituale, del puro devoto, nella forma dei devoti, Krishna cosa fa? Viene sul palco davanti allo schermo e fa: ehi, Haribol, Jiva Jago, svegliati, svegliati. All'inizio noi possiamo anche pensare che lui sia parte del film. A volte diciamo: spostati, spostati, io non vedo bene. Ma lui non fa parte del film. Lui è dentro, qui, dentro questa sala cinematografica, che sarebbe il nostro corpo. Seduto vicino a noi, questo sedile, questa poltrona che è il cuore, è seduto lì vicino a noi. E quando noi manifestiamo desiderio, anche piccolo, 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 lui immediatamente ci fa incontrare, si mette di fronte, ci dice: ehi, eccomi, sono qua.
Nella forma di Krishna?
Krishna, nella forma di Krishna, del maestro spirituale, dei suoi devoti. Beh, la forma di Allah, se ti sentono, ti spellano, Perché ha la forma di Allah, no? La forma, no? non si dice che Dio ha forma.
Però negli insegnamenti, insomma,
no, la persona è la persona, incontri la persona, incontri gli insegnamenti nella forma della persona, perché non esistono insegnamenti senza una persona che li emani. Quindi ti fa incontrare i devoti.
E quindi la persona è Krishna.
Krishna nella forma dei devoti.
Ma quindi gli altri percorsi, negli altri
se uno è sincero, vuoi sapere se un religioso è sincero? Beh, gli altri percorsi,
seguendo altri percorsi spirituali,
altri percorsi denota una mancanza di comprensione precisa di cosa stiamo parlando. Non esistono altri percorsi, quelli sono aspetti che riguardano sempre il mondo materiale, non sono spirituali. La religione intesa come la intendiamo noi oggi, c'è un tipo di fede così, religione, noi intendiamo le leggi di Dio per vivere bene in questo mondo, cioè tu vivi seguendo le leggi di Dio in questo mondo, devi rispettarle, seguire per essere umano, altrimenti non saresti neanche umano. Ma la religione, la parte vera di tutte le religioni, la parte proprio quella vera che c'è nella profondità, è quella di risvegliare il puro amore per Dio. Ma come puoi risvegliare il puro amore per Dio se non lo conosci? Come puoi risvegliare il puro amore per Dio se pensi che sia un'entità astratta, aleatoria? Come si fa ad amare qualcosa che non è una persona?
Quindi, solo la Bhagavad Gita rivela tutto.
La coscienza di Krishna non è una religione. La coscienza di Krishna non è, tu di qualunque religione, non ha importanza di qualunque religione tu sia, tu puoi partecipare in qualunque modo, ma non è che devi cambiare religione per seguire la coscienza di Krishna. È come non devi cambiare il partito politico. Alla fine tutte queste cose le vedi come identificazioni materiali e quindi le sorpassi. Non sei più identificata con un tipo di religione, con un tipo di corpo, con un tipo di mentalità, con un tipo di nazionalità, di razza, di specie. Queste sono tutte identificazioni riguardo il mondo materiale. Una volta superato, quella è la coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna non è un percorso diverso. La coscienza di Krishna è l'arrivo. Ora, se tu ci arrivi subito, invece di fare perché come se dovessi salire un grattacielo, invece di salire per le scale e passare tutti i piani, ci sono tanti piani, no? Ogni piano è una forma di yoga, una religione, un tipo di filosofia e così via. Se tu potessi prendere l'ascensore e andare subito su, ecco, questa è
la realizzazione.
Ti è stata data la possibilità di prendere l'ascensore. Non è intelligente dire: no, io no, è troppo facile, devo salire le scale. Beh, non mi sembra una cosa molto intelligente dire così. Se c'è l'ascensore, perché non prendi l'ascensore? Perché devi salire da solo e prendere le scale? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è arrivare? Prendi l'ascensore, no? Scusa, eh? Se, altrimenti non è quello l'obiettivo. Significa che allora non sei sincera.
Non avrebbe avuto senso nemmeno il mantra.
Sì, il mantra è l'ascensore. Sei già arrivata, sei subito lì. Te ne devi solo rendere conto, come Donato. Donato è già arrivato, solo che se ne deve rendere conto. Capito? È come una persona che si sveglia da un sonno comatoso e ancora non si è reso conto che si è svegliato, ma sei già sveglio, ti devi solo rendere conto. Nel mondo spirituale, non è che questa la pratica della coscienza di Krishna, non è qualcosa che tu fai per arrivare da Krishna e poi smetti. Quando arrivi da Krishna, questo continui a fare. Che fai? Servi Krishna, non è? Sono i devoti, ci sono le divinità, c'è Krishna, i devoti, il servizio devozionale. Ecco, questo è il mondo spirituale. Bisogna solo rendersene conto. Il mondo materiale è come la nebbia che ti impedisce di vedere il mondo spirituale, ma se tu togli la nebbia sei già lì. Non è che devi fare un percorso, un tragitto, non c'è un'evoluzione. Tu sei già un'anima spirituale puro devoto di Krishna.
Questo è il compito delle religioni, dovrebbero unirsi tutte per portarci da Krishna, invece c'è...
La religione non è... Cioè, no, il compito della religione, come si intende... La parola religione in sanscrito non esiste così come lo intendiamo noi. In sanscrito la parola religione è dharma. Dharma non si traduce proprio come religione. Dharma significa la caratteristica intrinseca di ciò che stai prendendo in esame. Lo ripeto perché la caratteristica intrinseca di ciò che stai prendendo in esame. Per esempio, il fuoco, luce e calore. Quello è il dharma del fuoco. Se c'è luce e calore, c'è il fuoco. Se un fuoco che non c'è luce e non c'è calore, non è fuoco. Capisci? Oh, lo zucchero, il sapore dolce, il dolce. Se tu togli la dolcezza, non è più zucchero, è un'altra cosa. Quindi è la qualità intrinseca di ciò che stai prendendo in esame. Allora, la qualità intrinseca dell'anima spirituale è quella di essere puro devoto di Krishna. Krishna non è un nome perché Krishna? Io una volta stavamo parlando a una conferenza, io traducevo, tra l'altro non ero io che parlavo, traducevo mio confratello che stava spiegando, c'era all'Aula Magna all'Università di Perugia, c'era una signora che continuava a insistere, ma perché Krishna non Allah? Ma perché Krishna non Buddha? Perché Krishna non Cristo? Perché Krishna... E io alla fine ho detto, ma perché tutto gli va bene meno che Krishna? Infatti tutti si sono messi a ridere. Questo è il punto. Perché ti vanno bene tutti i nomi, ma Krishna no? Il nome Krishna li include tutti. Il nome Krishna, la forma Krishna, il nome e forma Krishna, include tutto. Non è un altro, non è un altro sentiero. Altrimenti perché seguire questo? Altrimenti Krishna è la suprema personalità di Dio. Dio c'ha infinite personalità. Infiniti aspetti della sua personalità. Cioè Dio nella forma dell'ira di Dio, come Narasimha Deva, l'ira di Dio in persona. C'era Chaitanya Mahaprabhu, la forma della misericordia senza causa, la misericordia senza causa di Dio in persona. No? Ma Krishna significa la suprema personalità di Dio. Tutte le personalità sono contenute in Lui, sono manifestate da Lui. Quindi non è che Krishna è Dio di un'altra religione. La religione invece nel mondo materiale si intende seguire le leggi che Dio dà, perché altrimenti sei un essere abietto, non sei neanche umano. Sei come un animale se non segui neanche le minime regole. Non uccidere. Ma tu, secondo te, non uccidere, a chi lo dici? A un assassino. Chi lo dice non uccidere? Lo dice a una persona santa? Tu vai da una persona santa e dici non uccidere, quello dice, grazie, cioè, grazie che me lo ricordi, non fornicare, non andare, non ti portare via le donne degli altri, vabbè, grazie che me lo ricordi, perché fa sempre bene ricordare, però a chi lo dici? Lo dici a quelli che lo fanno, no? Non rubare, tu vai da una persona santa e dici non rubare, e quello dice va bene, grazie che me lo ricordi, perché è giusto, hai ragione, ti ringrazio che me lo ricordi, però... No? Cioè, la religione serve è come andare al porto. Il porto è il luogo dove parti. Allora, le religioni devono portare al porto, ma poi devi partire sulla nave della coscienza di Cristo. Se non parti, che sei andato a fare al porto? Da lì che guardi tutti che partono e tu stai lì. Capisci? Allora, la religione vera è quella che fa in modo che risveglia il tuo puro amore per Krishna, puro amore per Dio. Ma non sentimentalismo, sentimento vero, sentimentalismo, oh Dio ti amo, però non so chi sei. È un po' spinto all'estremo, può diventare fanatismo, ma non è vera conoscenza, non è vero, bisogna conoscerlo, tu non puoi amare qualcuno se non lo conosci. Ma il punto è che tutti noi conosciamo Krishna, l'abbiamo solo dimenticato, dobbiamo solo ricordare. L'unico processo è quello del ricordo, dobbiamo soltanto ricordare. Ricordare. E per ricordare non c'è modo più semplice che vivere nella coscienza di Krishna. Per ricordare Krishna non c'è modo più semplice che stare a contatto con Krishna. Stai a contatto con Krishna, ti ricordi di... ecco, adesso ricordo. Quindi la coscienza di Krishna è Dharma, è il punto di arrivo. È il Dharma dell'essere vivente, l'anima spirituale. Jivera Svarupa Hoi Krishnera Nityadas. Eterno servitore di Krishna. Questo è. Quindi sei già arrivato, te ne devi solo rendere conto. Non è un tragitto, non è un percorso. E ci sono tanti altri percorsi, cioè allora perché questo e non un altro? Perché non è un percorso, è il punto di arrivo. Perché ci è stato dato questo punto di arrivo subito? Perché noi siamo, campiamo poco, siamo tanto distratti, se dobbiamo camminare in un percorso deviamo sempre, continuiamo a deviare, non riusciamo neanche a seguirlo il percorso. E quindi Krishna ha detto, vabbè, tiro fuori io. Chi vuole lo tiro fuori io. Poi ha detto, ma perché non tutti? E quindi è venuto nella forma di Chaitanya e ha detto, ma io tiro fuori tutti. Anche quelli che non vogliono, con un po' di pazienza. Poi uno deve proprio non volere, uno per non tornare da Krishna a contatto con la coscienza di Krishna, deve proprio non volere fermamente a tutti i costi. Deve proprio non volere così tanto che è più difficile non volere che lasciarsi andare. E tornare a casa. Questo è il ritorno a casa. Casa, questa è la casa. In effetti, non è che uno viene nel tempio, questo è fuori dal mondo materiale, è tornato a casa, questo è dentro il mondo spirituale. Non è che uno è... uno qui è uscito dal mondo materiale e è tornato a casa, dobbiamo solo rendercene conto, tutto qui. Dentro significa nella coscienza di Krishna. Quando uno mantiene questa consapevolezza, che Krishna esista, io sono un suo servitore, Krishna è il supremo... Krishna è colui che possiede tutto ciò che esiste, è il supremo proprietario, tutto quello che esiste è suo, tutto emana da lui, quindi è suo. Krishna è colui che gioisce in maniera suprema. Nessuno è in grado di gioire, di avere felicità come lui. E lui è il supremo amico di ogni essere vivente, è il nostro supremo, il nostro migliore amico. Il tuo migliore amico è il proprietario di tutto ciò che esiste. È colui che sa come gioire in maniera suprema. Che cos'è che ti vuoi di più? Come si fa a non amare una persona così? Come si fa a non amare una persona che viene con te anche se tu lo rifiuti continuamente, lui continua a venire con te per cercare di darti la possibilità comunque di...
Infatti io mi chiedo come facciamo a non amarli? Come siamo capaci di tanta resistenza?
Bravo. Ecco, bravo. Come facciamo? Questa è una domanda veramente... Perché siamo veramente ostinati. Siamo veramente ostinati. È un po' di pazienza. Bisogna stare insieme, bisogna associarsi con le persone che sono completamente piene di amore per Krishna. E questo, Srila Prabhupada è un abitante del mondo spirituale, un puro devoto di Krishna. Non è un devoto di Krishna, è un puro devoto di Krishna. Lui non serve Krishna perché Krishna è Dio. Lui serve Krishna perché Krishna è così bello, perché lui è innamorato di Krishna. Questa è la vera personalità dell'anima spirituale. Non per dovere, ma proprio perché il trasporto è totale. E così ognuno di noi è. E fino a che non torniamo in quella condizione, non c'è modo di essere felici. Quindi ogni piano è destinato a fallire. Hare Krishna. Grazie per la vostra pazienza. Siete preoccupati a chi già è.